Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiata l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Come sempre, vedete, ci troviamo di fronte a un passo del Vangelo che o lo si legge così come ve l'ho raccontato io e come anche i traduttori, questo testo, onestamente, per quel poco di greco che conosco, è stato tradotto con grande piallatura, sono state piallate le cose in questo testo, sicché tutto sembra semplice, naturale. Gesù arriva là, ci manca il vino, la madre dice: «Non hanno il vino», e Gesù fa il miracolo. Letto così, vedete, questo testo ha creato tanta reazione anche in coloro che non credono, hanno detto che questo è tutto un illusionismo. Guardavo l'altra sera per televisione gli illusionisti e tutti allora dicevano: «Vabbè, questa è una sceneggiata che ha fatto Gesù Cristo». In sostanza ci sono fatte anche le battute su questo acqua tramutata in vino e via discorrendo. E poi dopo, se voi andate a leggere il testo realmente come sta scritto, non piallato, vi rendete conto che il rapporto fra Gesù e la madre è un rapporto un po' duro, perché loro hanno tradotto qua, la madre dice: «Donna, che vuoi da me?». No. Secondo la traduzione, una volta così era tradotto anche nei testi liturgici, che c'è fra me e te o donna, cioè tu che vai trovando, in sostanza. Cioè, Gesù Cristo ha una risposta durissima in quel punto, che poi si traduce tutto in un'altra maniera, vabbè, ma lo vediamo casomai dopo. Però in pratica ci stanno una serie di situazioni che non funzionano, e non funziona nemmeno il fatto che qua a un certo punto si parlò allo sposo, ma la sposa dove sta qua dentro? Guardate l'antifono che avete letto, avete detto: «Questa a Cana di Galilea, la sposa siete voi e lo sposo è il Cristo». Quindi chi si sta sposando qua? La festa di chi è? Gesù Cristo è un invitato, è lo sposo in tutto questo. E vedete come sta dicendo la madre di Gesù, non dice Maria, la madre di Gesù. E voi non siete la madre di Gesù, forse, che fra poco partoriremo insieme un figlio sull'altare. Allora vedete che comincia un po' a andare tutto in maniera diversa. E poi, caspita, il primo miracolo di Gesù è di una banalità atroce: cambiare l'acqua in vino, cosa da illusionisti. E caspita, fa risorgere un morto, aveva cominciato, faceva risorgere qualcuno, dava un segno veramente importante. E San Giovanni ci tiene a dire: questo è il primo miracolo, per dire: ma state attenti, che il primo segno, cioè state attenti che qua ci ha voluto dire qualcosa di particolare. E poi dopo, qua vedete, hanno fatto una cattiveria proprio, che hanno tolto 6 anfore di pietra. E allora voi avete, quando si va in Terra Santa, fanno vedere pure un paio di anfore di alabastro, per dire: queste sono le anfore. Ma ci avete fatto caso quanti litri stanno dentro? 120, circa 120 litri di vino. Che qua Gesù pare che aveva messo un'azienda vinicola, È un pranzo, se poteva pigliare un'anfora di vino, diamine, ma 120 litri, una serie di qua dicono anfore, no, erano come vecchi nostri lavatoi, fatti di pietra, non sono fatti di, diciamo, di creta o di qualche altro, sono di pietra, e ci va dentro una persona, qui 120 litri facendo il calcolo, quindi che sono? Sono anfore o sono tombe? Sono di pietra, stanno là. Allora vedete che comincia a cambiare un poco tutte le cose. E poi il proverbio, tutti quanti mettono il vino cattivo all'inizio, non è vero niente, perché questo non esiste, questo proverbio nel mondo greco. Hanno cercato di trovarlo, ma non esiste. Che senso questo proverbio? Tu servi prima il vino cattivo agli altri e alla fine ti riservi il buono. Non c'è scritto a nessuna parte, guardate. Ecco, vi sto dicendo queste cose, come al solito, per farvi riflettere che se uno tiene voglia di cercare, deve cominciare a liberarsi da tutte queste difficoltà che stanno nel testo e deve andare a dire, ma se ha fatto così, se invece di parlare di anfore ha parlato di itrie, che erano praticamente vasche da bagno, potremmo dire, e che ha voluto dire? Se ci ha sparato fuori 120 litri moltiplicati, che ha voluto dire? Che ha voluto dire la festa nuziale? Ma chi si sta sposando a questo punto? Guardate, velocemente, perché non stiamo qua a fare uno studio di filologia, però ci sono delle parole che a me mi hanno messo in attività la mente, perché dico, l'evangelista in genere ci lascia qualche segno nel testo, che se uno lo becca trova un'altra strada per camminare, è una porta aperta. E sapete qual è la porta fondamentale? È proprio la parola Cana. Noi siamo a Cana di Galilea, riferimento geografico così chiaro, così semplice, così. Però guarda caso che Cana in greco significava una cosa importantissima che è presente ancora oggi nella messa dei greci, è la patena in cui c'è il pane, c'è il coltellino per tagliarlo e c'è l'incenso. Guarda caso, oro, incenso e mirra il pane. Allora uno comincia a dire, ma questa scena si svolge in Cana di Galilea o nelle patene, cioè questa, in pratica questo, nelle patene della Chiesa che sta cominciando a fare un'Eucaristia. Guardate, è una cosa che subito vi orienta, anche perché Galilea in greco si può leggere voce celeste, e quindi nelle patene della voce celeste, e si comincia a cambiare tutta la scena completamente. E poi vedete, c'è un verbo particolare, cioè versate là dentro. Voi i greci l'hanno scritto in maniera riflessiva, non tanto versateci l'acqua, non lo dice, versatevi voi in quelle tine, cioè dice ai diaconi, andatevi a mettere nelle tombe e poi risorgerete come vino. E qua vedete, viene a galla tutta la logica del vino. Il vino come nasce? Guardate la storia del vino. Il vino sta sulla pianta, il frutto deve essere macinato. Ecco, un torchio, una negatività, una morte. E viene macinato e diventa mosto. E il mosto dove va messo? In un tino, in una tomba. E poi, dopo un certo numero di giorni, risorge, ma questa volta non è più acqua, è acqua ardente, il vino può bruciare. Guardate quanto è importante questo meccanismo del fare il vino. E allora, ora cerchiamo di arrivarci, Gesù Cristo sta suggerendo qualcosa di molto diverso. Non sta suggerendo di versare l'acqua nei tini, tutta la moini, prima categoria, potete venire pigliate quattro anfore di acqua e venire tramuto in vino. Facciamo allora un passo avanti, vedete. La scena, mettiamola qua ora. Cominciamo a capire che cosa ci sta rivelando questo testo, a noi che stiamo celebrando la messa. E allora cercate di vedere, io qua vi faccio offrire il pane e il vino. Ho fatto un poco di violenza, perché non tengo un diacono qua che mi sta vicino a me. Se dovessi celebrare bene la messa dovrei avere un diacono di lato, un sacerdote. Allora, voi che cosa mi portate? Il pane. Il pane che rappresenta? Rappresenta la vostra realtà umana. Rappresenta in un certo senso la mirra dei magi. Noi siamo gente mortale. cosa che si muore. Voi mi portate il pane. Il diacono invece dovrebbe andare lì alla cosa, preparare il vino della vigna del Signore e portarmelo. Allora io da voi prenderei il pane, da lui prenderei il vino e in persona, essendo io in quel momento Gesù Cristo, costruisco l'Eucaristia. È chiaro questo concetto? Se voi capite questo, si capisce la scena che sta avvenendo qua. Ecco la domanda importante della madre di Gesù e la Chiesa. E dice al figlio: uè, qua teniamo il pane, cioè teniamo tutti i guai del mondo, teniamo tutte le vostre vite, le vostre esistenze, le vostre difficoltà, teniamo voi, qua li tenete, ma siete morti, qua c'è bisogno di qualcosa che vivifichi. Manca il vino. E allora provate a pensare che in questo momento, per caso, il parroco si è dimenticato di comprare il vino. E io non tengo vino, posso celebrare l'Eucaristia? No, devo avere pane e vino. Ecco la domanda importante della madre di Gesù, non di Maria, della madre di Gesù. Figlio mio, non hanno il vino, non hanno cioè qualcosa di umano che è diventato ardente, l'acqua ardente il vino è. Ecco che allora c'è bisogno di costruire il vino. E come lo si deve costruire questo vino? Non è che si va in campagna a comprarlo, si va là, eccetera, eccetera. No, bisogna trasformare la nostra umanità, l'acqua, trasformarla in qualcosa di spirituale, qualcosa di ardente. E viene la domanda: e come lo faremo questo? E Gesù dice: fate come lui vi dice. E dice: imitate Gesù Cristo. Bisogna saper morire per risorgere. Guardate quanto è importante questo passaggio. Allora andatevi a buttare non nelle anfore di Creta, ma andatevi a buttare nelle tombe. Sappiate morire a voi stessi, sappiate diventare servi dei vostri fratelli. E io vi dico che quando si attingerà, voi sarete spirito ardente, voi darete completezza all'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il segreto che secondo me sta qua sotto. Ed è il segno più importante, perché Gesù fa capire che non si può solamente celebrare Dio come tutti gli antichi che gli offrivano i loro prodotti. A Giove Massimo si offriva il pane e così si offrivano gli animali e via discorrendo. Voi potete offrire quello che volete voi, ma non ce la farete mai ad andare avanti. Perché noi a Dio non possiamo dare niente, visto che siamo proprio esseri mortali, esseri caduchi. Per poter offrire qualcosa a Dio c'è bisogno del vino, perché il vino significa la mortalità che è diventata immortale, l'acqua che spegne il fuoco che è diventata fonte del fuoco, come si fa il vin brûlé che si brucia sopra il vino riscaldato. Ecco, questa mi sembra che sia... E diventa la cosa importante. Diventa importante perché il vino rappresenta proprio il completamento, cioè perciò Gesù Cristo ci ha lasciato due segni, il pane e il vino. Non a caso, perché il pane rappresentate voi e il vino rappresenta chi sa farsi servo a vostro servizio. Ecco il sacerdozio. Io sono vostro servo e intanto divento vino in quanto anniento me stesso e mi offro a voi, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ecco il segreto della messa, dove ci deve stare un popolo che offre la sua vita, il pane, e ci deve stare un sacerdote che offre la sua vita, nel senso che annienta il proprio io e può dire: non sono più io che vivo in me, ma Cristo vive in me. E quindi posso, ho il diritto di parlarvi da questo punto, perché in questo momento non sono quel piccolo uomo che sono nel mondo, ma sono Gesù Cristo che vi sta parlando, purtroppo coperto dalle mie parole, ma se voi avete fede ascolterete la mia parola. E così posso lì consacrare, non certo per forza mia, ma perché io in quel momento parlo a nome e al posto di Cristo. Vedete, cambia completamente questa scena, non voglio tediarvi più a lungo, però cerchiamo di capire sempre più l'importanza di questi passi evangelici che noi facciamo passare. Venne il miracolo, cambiò l'acqua in vino. Guardate gli illusionisti che stanno per televisione, vi accorgete che fanno cose pazzesche. No, il miracolo, il segno, non chiamiamo miracolo, il segno è importante. Non esiste possibilità di entrare nella divinità se non sappiamo fare quello che ha fatto Lui. Ma no perché dobbiamo morire in croce, i dolori, i pianti, ma nemmeno per sogno. Dobbiamo saper chiuderci nel tino per poter risorgere come acqua ardente. Ecco, questo è tutta la, secondo me, il senso della nostra cosa. E allora vedete, quando si è vino si scopre un altro fatto, che si ha bisogno di un calice. Fateci caso, il pane regge da solo, infatti la patena non viene nemmeno consacrata, si può buttare anche il pane sopra la tovaglietta che sta lì, che il pane si regge da solo, ma il vino, come tutti i liquidi, si spande se voi non lo... Allora per un verso questo vino deve espandersi. E allora noi diciamo, Cristo ha sparso il suo sangue nel mondo, questo maledetto sangue che sta sempre in mezzo, ha sparso la sua anima nel mondo. E allora diventa bello che sappiamo che in questo momento, qua dentro, mentre io sto parlando e voi ascoltando, c'è l'anima del Cristo. E al tempo stesso c'è bisogno di un momento che coaguli, che riunisca. E allora c'è bisogno di un calice. Ecco l'importanza del calice. Ecco perché si consacra il calice, ecco perché ai sacerdoti si regalò un calice. Ecco perché teniamo il calice sopra l'altare, perché alla fine io raccolgo tutta la vostra anima, tutte le vostre anime le raccolgo nel calice e voi siete diventati, se fate come fa Lui, come ho fatto io, se voi vendete voi stessi a Lui, voi diventerete anime e diventerete la comunione dell'universo, la comunione delle piccole cose della nostra vita. Guardate quanti misteri stanno contenuti qua dentro. L'hanno distrutto, secondo me, questo testo con questa traduzione, perché hanno spolpato le cose fondamentali. Ecco, vabbè, ognuno poi, concludiamo, ognuno si può ottenere quello che vuole di questo testo. Io non vi credico mai, dovete credere a ciò che io vi dico. Io vi suggerisco quello che io ho cercato e ho trovato e che mi ha dato serenità. Perché dopo aver studiato questo testo mi sono sentito più rasserenato, che cioè qualcheduno sta in me, se io mi metto nelle idre, se la mia acqua viene trasformata in vino. Ecco tutto il mio discorso. Perciò rifacciamo il nostro atto di fede e poi dopo rifletteteci bene nella vostra mente.